Ci sono casi in cui la Costituzione usa questa espressione. Le Camere autorizzano con legge, le Camere approvano con legge, le Camere con legge. Questi sono casi in cui la Costituzione introduce una riserva di legge formale. Ossia, quella particolare cosa non solo deve essere fatta con legge, ma deve essere fatta con legge approvata con il procedimento parlamentare, e cioè con legge formale. E questo non lo fa la Costituzione così, per capriccio. Lo fa perché queste sono funzioni particolari. Prendiamone una. L'articolo 80 e l'articolo 81. Ne prendiamo due. L'80 dice, è nell'elenco degli articoli che riguardano le fonti, infatti, le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni di territorio, o oneri alle finanze o modificazioni di legge. Sono i trattati cosiddetti politici. Non tutti i trattati sono politici, sono trattati commerciali che vengono fatti in via semplificata con procedure amministrative, ma i trattati che hanno questa rilevanza devono essere portati all'approvazione delle Camere e le Camere li autorizzano con legge. Vedete, non è che sia una disciplina di una materia, qui è una legge di autorizzazione, è una legge che contiene soltanto una frase, è autorizzata la ratifica del trattato allegato. È una frase messa a timbro, trovate in tutte le leggi di autorizzazione e ratifica. Ah, perché? E perché queste leggi sono riservate alle Camere? Perché qua la Costituzione vuole garantire la dualità di organi. Di solito, anzi, di fatto sempre, i trattati sono stipulati dal governo e proposti dal governo. È il governo che ha preso l'iniziativa diplomatica di stipulare un trattato e giunge in Parlamento dicendo: questo è il trattato che ho stipulato, chiedo che ne venga autorizzata la ratifica da parte del Capo dello Stato. E di conseguenza il Parlamento svolge una funzione di controllo su questi atti, che sono atti di iniziativa del governo. È ovvio che questo controllo non può essere delegato o non può essere comunque esercitato dal governo con atto con forza di legge. Quello che interessa al legislatore, alla Costituzione, non è che sia l'atto con forza di legge, perché il contenuto normativo di questi atti è nullo, ma quello che interessa è che ci sia il controllo parlamentare e che il controllo parlamentare avvenga con le procedure tipiche della legge. Perché con le procedure tipiche della legge? Perché quel trattato poi viene importato nel nostro ordinamento e diventa norma nel nostro ordinamento. Ci sono dei trattati che gravano moltissimo nel nostro ordinamento. Pensate al trattato di Roma, istitutivo delle comunità europee. Anche quello è stato portato alla ratifica delle Camere. Ma la ratifica delle Camere è costata una lunga discussione sull'opportunità o meno di aderire alla Comunità Europea, per non dire il trattato con cui l'Italia ha aderito alla NATO, che allora, anni 50, era l'organizzazione del mondo occidentale schierato contro il mondo orientale, per cui era una scelta di appartenenza militare e politica. Immaginate la discussione che c'è stata in Parlamento su quel trattato. È ovvio che i trattati che comportano obblighi di questo tipo devono essere approvati e devono essere approvati con le garanzie della legge. Quello è ciò che importa la Costituzione, che ci siano le garanzie del procedimento legislativo. L'articolo 81 le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. Questa è un'altra norma chiave. Tanto è vero che di bilanci in questo primo ciclo di lezioni spesso ho parlato. Perché? Perché il principio è che tutta la finanza dello Stato, sia nella parte attiva, per cui decisione sulle tasse e quantificazione delle tasse, autorizzazione a riscuotere le tasse, sia sul lato delle spese, decisione di dove si spende, quantificazione delle spese e copertura delle spese, debba essere approvata dal Parlamento. È un provvedimento di iniziativa obbligatoria per il Governo che ogni anno deve andare di fronte alle Camere a presentare il bilancio di previsione. Il bilancio di previsione è un'autorizzazione per l'anno successivo. Se le Camere non autorizzano il Governo all'esercizio del bilancio, il Governo non può incassare tasse né spendere soldi. Si blocca la macchina dello Stato. Cosa di una gravità inaudita. Tanto è vero che il secondo comma dell'81 prevede il meccanismo dell'esercizio del provvisorio, nel senso che se non si riesce a approvare il bilancio che comincia a essere esercitato dal 1 gennaio dell'anno dopo, entro 31 dicembre dell'anno prima, si va in esercizio provvisorio perché per 3 mesi il governo può tranquillamente, 4 mesi, stavo controllando, non mi ricordo mai queste cose, per 4 mesi il governo può esercitare di solito il bilancio precedente. È un esercizio provvisorio in attesa di avere l'autorizzazione all'esercizio di bilancio. Passato l'anno finanziario, il bilancio copre un anno solare, il governo deve apprestarsi a rendere i conti, come in tutte le amministrazioni anche delle società private. Cioè deve andare in Parlamento e dire: questi sono i conti della mia gestione, tanto incassato, tanto speso. Questo è il disavanzo e su quell'atto ottiene la liberatoria cosiddetta, nel senso che l'approvazione del Parlamento vuol dire che il governo l'ha fatta franca. Questo si ripete ogni maledettissimo anno. E anche qui, da un certo punto di vista, si potrebbe dire che questa legge non c'ha neanche contenuto normativo. È una legge che approva un documento contabile allegato, per cui la legge in teoria potrebbe essere fatta di un articolo unico. È approvato l'allegato bilancio per l'esercizio 2009. Punto. Poi c'è un allegato contabile, che è un librozzo di questa dimensione, in molte colonne, chi ha fatto ragioneria lo sa, in cui ci sono tutta una serie di voci di entrate e di spese con vicino la quantificazione. Un documento contabile di lettura non esattamente divertente, che infatti non legge nessuno, e questo è il bilancio di previsione. Quelle cifre sono autorizzate. Una volta autorizzate, il governo le può incassare oppure le può spendere. E finché non arriva al tetto di spese, le può spendere. Quando arriva al tetto di spese, deve bloccarsi perché non c'è più soldi su quella voce di capitolo. Casomai deve chiedere al Parlamento di essere autorizzato a sfondare quella voce di capitolo, dicendo con quali risorse però copre quella spesa. Perché il principio sarebbe il principio di pareggio di bilancio. Gli esercizi dovrebbero essere tutti in pareggio. Questo è un principio. Il problema è che, siccome è un bilancio di previsione, le previsioni possono essere sbagliate. Anzi, in Italia le previsioni sono regolarmente state sbagliate. Adesso si cerca di fare previsioni più attente, ma non sempre lo si fa. Nel senso che certe volte il governo sa che sfonderà quella spesa, oppure sovrastima le entrate. Prevedo di incassare tot miliardi di euro di IVA, ma se invece la produttività cala, l'IVA cala e di conseguenza non riuscirà a incassare quel tot di IVA, il che vuol dire che va un disavanzo di bilancio. La Costituzione introduce una norma di grande importanza, che è il terzo comma dell'81, che dice: con la legge di approvazione di bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Questa è l'unica cosa che mi interessa che voi impariate. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono prevedere e stabilire nuove entrate e nuove spese. Che cosa significa e perché è prevista questa norma? Significa che il bilancio viene fatto a legislazione vigente. Il bilancio è un documento contabile con cui il governo prevede, stiamo parlando del bilancio di previsione, il governo prevede che per voci di entrata già stabilite dalle leggi dello Stato e per voci di spesa già previste dalle leggi dello Stato, la previsione, la quantificazione, l'importo previsto è questo e lo scrive a bilancio. Che vuol dire che ci sarà una voce tasse universitarie. Questa voce tasse universitarie fa riferimento a una legge sostanziale diversa dalla legge di bilancio, una legge precedente che stabilisce quante tasse ogni studente deve pagare. Il governo, in base agli andamenti demografici, stima quale sarà l'introito per quella partita, per quella voce di entrate, per l'anno 2009, moltiplicando le tasse per il numero di studenti previsto. È una previsione. Ma non può aumentare le tasse. Le tasse sono quelle stabilite dalla legislazione sostanziale. Abbiamo uno splitting, una divisione, una separazione tra il bilancio come documento contabile a legislazione vigente e le leggi sostanziali che fanno parte della legislazione vigente. Per cui se il governo prevede di avere un buco di bilancio dell'università, a parte che taglia le uscite quando ci si mette, e là, che cosa può fare? Deve fare una legge che aumenta le vostre tasse e allora finalmente in bilancio potrà mettere una voce di entrata maggiore di quella prevedibile. Perché c'è questa norma? Questa norma c'è per evitare che nelle pieghe di questo librozzo fatto di tante pagine di numeri il governo ci infili decisioni politiche importanti e non contabili. Aumenti le tasse, aumenti il prezzo dove sono prezzi imposti, aumenti le spese. Allora, per evitare che nel documento di bilancio, che pochissimi sanno leggere, pochissimi hanno voglia di leggere anche in Parlamento, si intrufolino scelte politiche nuove, il bilancio è sterilizzato. È un documento dal punto di vista normativo sterile, non produce nuove entrate e nuove spese, vuol dire non cambia la legislazione vigente. La legislazione vigente l'ha fatta il Parlamento in precedenza. Il bilancio non la modifica, né fotografa la previsione numerica. Questo è stato un vincolo molto saggio, ma anche molto pesante, perché man mano che la politica è diventata sempre più politica economica, la manovra di bilancio finisce con essere il momento delle grandi scelte. E allora, per consentire che queste grandi scelte comportino anche la modificazione della legislazione, si è introdotta la legge finanziaria, di cui sicuramente avete sentito parlare. La legge finanziaria, che è una maledizione che Dio ci manda in terra ogni anno, è una legge sostanziale che prepara il bilancio, cioè cambia la legislazione vigente preparando la nuova fotografia del bilancio. Il governo capisce che l'università ha dei buchi finanziari, decide giustamente di triplicare le vostre tasse universitarie, lo fa con la legge finanziaria, lo fa con una norma di una legge sostanziale, che prepara poi la sua fotografia contabile nel bilancio. Nel nuovo bilancio potrà scrivere 3 volte l'importo delle tasse universitarie. Capite il meccanismo? È per questo che è stata inventata la legge finanziaria, è per questo che la legge finanziaria è diventata il clou annuale della discussione politica. Viene preparata prima dell'estate da un documento che si chiama DPF, che è un documento programmatico, di programma economico finanziario, che è un documento scritto in cui il governo presenta in Parlamento le linee strategiche. Che cosa intende fare? Taglieremo la spesa pubblica, aumenteremo la detassazione del lavoro, aumenteremo i contributi per l'automazione delle auto, le solite cose in sostanza, no? Cioè dice più o meno quali sono le grossi obiettivi di politica economica, anche quantificandoli, cioè dovremo ridurre il deficit a questa dimensione, questo è un obiettivo finanziario. E per raggiungere questo obiettivo bisogna o aumentare l'entrata o diminuire le spese. Queste scelte vengono preannunciate in questo documento politico che viene discusso nel Parlamento e una volta che è approvato dal Parlamento costituisce la base politica su cui viene scritta la legge finanziaria. La legge finanziaria dovrebbe essere un'attuazione di questo documento politico. Per questo la legge finanziaria finisce col toccare un po' tutti gli argomenti dell'azione pubblica. Nella legge finanziaria trovate le norme che dalla A alla Z riguardano tutte le materie, tutte le materie, tutte le materie che hanno riflessi economici, perfino la giustizia, norme sull'organizzazione della giustizia, sul processo civile, perché poi ci si inzeppa un po' dentro tutto, ma tutto ha ripercussioni di carattere economico. Si introduce una nuova giurisdizione, costa, quel costo va coperto. Oppure si tagliano un po' di giudici, perché così si risparmiano dei soldi, quei soldi possono essere messi in diminuzione della spesa. E sono tutti cambiamenti di leggi sostanziali, precedenti, leggi stabilite dal Parlamento, che vengono abrogate dalle norme della finanziaria, che preparano così la manovra di bilancio. Poi il bilancio, documento contabile, fa la proiezione finanziaria di queste nuove decisioni. Vedete, così viene rispettato formalmente l'articolo 81 terzo comma, perché il bilancio resta un documento a innovatività zero. È una legge, ma si dice una legge meramente formale, non è una legge sostanziale, nel senso che non contiene norme giuridiche. Le norme giuridiche che cambiano la precedente disciplina legislativa sono contenute nella legge finanziaria, mentre il bilancio è una legge meramente formale. Ma una legge meramente formale che dà l'autorizzazione al governo a esercitare quei capitoli di spesa e a incassare quei capitoli di entrate. Voi vedete che in queste due leggi, trattati e bilanci, noi abbiamo classicamente veicolato nella forma della legge quello che in realtà è un controllo politico che il Parlamento fa sulla politica estera in un caso e nella politica economica nell'altro. Per questo c'è una riserva di legge formale, perché il controllante è il Parlamento e il controllato è il governo. Mai e poi mai un governo potrebbe autorizzare se stesso con decreto legge, per esempio, perché avremmo che il controllato fa da controllore di se stesso, che non è una bella cosa, no? Le riserve di legge formale di conseguenza sono pochine e sono tutte legate a questo rapporto di dualità di organi, per esempio la delega legislativa, l'articolo 76 l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi. Qui è una riserva formale, lo dice poi subito dopo il 77, il governo non può senza delegazione delle Camere, è un riferimento a una legge formale, sono le Camere che possono trasferire l'esercizio delle proprie funzioni legislative al governo, non è il governo che lo può trasferire a se stesso, anche se c'è qualche volta ci prova. Ci sono casi in cui nelle norme di un decreto legge il governo delega se stesso, ma sono le rotture, qualche volta inconsapevoli, non ci si accorge, di un principio per cui ci vuole una dualità di organi. È il Parlamento che trasferisce l'esercizio delle funzioni legislative al governo. Le altre riserve di legge sono invece riserve di legge sia assolute che relative, che si riferiscono non alla legge formale, ma alla legge ordinaria intesa come fonte primaria. Per cui queste riserve di legge non sono delle riserve di competenza del Parlamento, ma della fonte primaria. Anche le riserve assolute dell'articolo 13 non sono riserve della legge formale, tanto è vero che il codice penale che contiene i casi in cui i cittadini possono essere arrestati non è una legge formale, ma come vedremo è un decreto delegato. Altri casi interessanti. Prendiamo, abbiamo visto finora, di questo parleremo a lungo, per cui decreti legge, deleghe, referendum, parleremo a lungo. Oggi abbiamo parlato di 80-81, adesso parleremo del 79, 117 lo rinviamo parecchio più in là. 79 è una disposizione fantastica. Ve la leggo. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni suo articolo e nella votazione finale. Questa è una super riserva di legge, un po' ridicola, che riguarda due istituti, l'amnistia e l'indulto, che sono due istituti che vanno sempre di solito di pari passo, anche se l'ultima volta hanno fatto un indulto senza l'amnistia, combinando un casino che si potevano risparmiare. Una delle brutte cose fatte dal governo di centrosinistra di Prodi. Che cosa sono l'amnistia e l'indulto? Detta in soldoni, poi lo studierete in diritto penale, l'amnistia è una cancellazione dei reati. Certi reati sono amnistiati. Quando si dà un'amnistia? Beh, l'amnistia si dà, tradizionalmente l'amnistia si dà alla fine di uno scontro sociale particolarmente forte. Non si è parlato della possibilità di dare un'amnistia per i reati di terrorismo, non la si è data, ma c'è stata un'amnistia per tutti i reati commessi durante la guerra. Uno dei primi provvedimenti della Repubblica è stata amnistiare quei reati. Come dire, scordiamoci il passato, mettiamo un velo su quello che è successo e amnistiamo tutti quanti. Cancellando i reati, nessuno può essere più perseguito per un reato commesso, il che vuol dire che si bloccano i processi. Si bloccano i processi, ma si svuotano anche le carceri, perché nessuno può stare in causa e in carcere per un reato che non è più previsto come tale. È stato condannato per una norma penale. Se quella norma penale viene abrogata o c'è un'amnistia, lui esce. L'indulto è invece uno sconto di pene. È proprio uno sconto di pene. Serve per svuotare le carceri, tanto è vero che poi l'indulto approvato nel 2006, a dir vero con voto quasi unanime del Parlamento, è su ispirazione culturale e etica del Santo Padre. Il Santo Padre ha deciso di premere per avere un indulto, chissà perché, ma tanto poi sono puniti all'inferno e lì c'è l'indulto anche nell'inferno, a dire il vero. E come no, c'è l'indulto anche nell'inferno. Vedete, l'indulto è una figura generale del sistema repressivo terrestre e extraterrestre, no, non si dice ultraterreno. L'indulto è uno sconto di pena, per cui chi è stato condannato per 5 anni gli si abbuonano 3 anni e quindi esce 3 anni prima. Chi ha avuto una condanna di 2 anni e mezzo si mangia, cioè potevo avere una condanna di 3 anni, così la facevo franca lo stesso. Ed è un modo per svuotare le carceri. Le nostre carceri sono piene, anche perché il nostro legislatore si diverte a fare norme penali, che è il vero problema della giustizia, non ne sono i giudici, ma il legislatore che fa norme penali alla cavolo. Pensate che c'è una legge che punisce il maltrattamento degli animali. Punto. Che cos'è un animale? La zanzara tigre, che cos'è? È un animale o è un vegetale? No, è un animale. Non è un minerale, no. È un animale. Se voi uccidete la zanzara tigre, è un maltrattamento oppure no? Ma io penso dal punto di vista della zanzara tigre, sì. Però uno dice, la zanzara tigre, chi se ne frega? Un topo di fondo è un animale? Si può uccidere? I colombi che vengono a fare la cacca nella mia terrazza io li sparo, ma non dite nessuno. Loro sono animali e io non posso maltrattarli, per cui sono penalmente perseguibile. E ci potrebbe essere un giudice che un giorno dice, ma tu stai maltrattando i piccioni. Capite? Hanno fatto una legge del genere, gravando poi sui giudici il compito di applicarle, per cui di interpretare queste belle fattispecie. Follia. Dopo di chiedono, come mai i processi durano tanto e i tribunali sono intasati? Perché fate delle leggi del cavolo. Per cui nessun giudice poi magari ti condannerà, ma poi trovi il giudice cretino che ti condanna e ti farai 6 mesi di carcere per aver ucciso uno stormo di zanzare e tigre. Strage! Cosa volete farci? È così. Allora, i provvedimenti di amnistia e indulto sono provvedimenti che sono sempre legati alle prerogative del sovrano. Era il sovrano tradizionalmente che, felice perché aveva avuto il nuovo Rampoldo, finalmente dopo tanti anni è nato l'erede, che non era piccolo e brutto come lui, ma piuttosto belloccio e con l'aria da stagliere, è tutto felice, nonostante il palco di corna sulla testa, andava sul balcone e diceva abbiamo l'erede, amnistia, indulto e birra per tutti. Era proprio un provvedimento regale, che è stato ereditato dal nostro capo dello Stato, insieme al potere di grazia, apparteneva agli atti di clemenza tipici del capo dello Stato. E nel testo originale della Costituzione era previsto che il Parlamento autorizzasse con legge, altra legge formale, il capo dello Stato a approvare atti di amnistia e indulto, che poi in realtà erano definiti dal governo, ma emanati dal capo dello Stato perché c'era traccia di questa origine regale del potere di clemenza. Ma siccome la storia è molto spiritosa, un bel giorno hanno deciso basta. Hanno deciso basta, il Parlamento, un momento di, come dire, di consapevolezza che l'amnistia e indulto scassina il sistema penale, perché è chiaro che se tu sei delinquente gli dici ti minaccio di darti 6 anni di carcere e poi una volta all'anno esce un provvedimento di amnistia, la gente dice il diritto penale, la pena non è certa. Allora un bel giorno decide basta con l'amnistia e indulto, la rendiamo difficilissima. Perché difficilissima? Perché pensate che mentre la Costituzione può essere approvata a maggioranza assoluta, B, in seconda votazione finale a maggioranza di 2/3 e non c'è referendum, non cambierò mica musica ogni volta, no? Questo è uno che richiama. La legge di amnistia e indulto deve essere approvata a maggioranza di 2/3 anche nella votazione articolo per articolo, che non è richiesta per le leggi costituzionali, perché voi dovreste aver capito che la votazione articolo, per le leggi costituzionali, si fa in prima lettura, in prima votazione, a maggioranza relativa. Le leggi costituzionali possono essere esaminate articolo per articolo, con tutti gli emendamenti approvati, a maggioranza relativa in prima lettura, in prima votazione. Nella seconda votazione di distanza di 3 mesi con le maggioranze di assoluta o di 2/3 si ha solo la votazione finale, non ci sono votazioni articolo per articolo, non ci sono emendamenti. Mentre per l'amnistia e indulto si deve votare a maggioranza di 2/3 anche articolo per articolo, per cui è più difficile fare una legge di amnistia e indulto che cancellare l'articolo 79, il che, come dire, fa ridere. Tu crei in Costituzione un meccanismo che è più difficile da praticare di quanto lo sia toglierlo. Cioè basterebbe che a maggioranza assoluta modificassero il 79 e l'amnistia e indulto possono fare come decidono loro. Ma la cosa divertente è che questa riforma è targata 6 marzo 1992, 15 giorni prima più o meno che scoppiasse Tangentopoli. Bella, trovate meravigliosa questa cosa. Parlamento che con questo motto di orgoglio dice basta amnistia e indulto e dopo 15 giorni scoppia Tangentopoli e si trovano in maggioranza inquisiti, magari ingiustamente inquisiti per questi giudici mascalzoni, ma non potendo più neanche amnistiarsi. Non possono amnistiarsi. Non hanno potuto amnistiarsi perché non è possibile raggiungere la maggioranza dei 2/3, naturalmente. Questa è una riserva di legge unica nel nostro ordinamento. Perché contemporaneamente una riserva di legge formale, le Camere lo devono fare, e anche una riserva di legge rafforzata. Cioè qui non basta il procedimento formale, il normale procedimento legislativo di fronte alle Camere del Senato, ci vuole un procedimento aggravato, rafforzato, con particolari maggioranze. È l'unico esempio che abbiamo di legge così nel nostro ordinamento. Ci sono però altri esempi di leggi rinforzate interessanti. Ve ne presento alcuni che stanno scritti, per esempio, negli articoli 7 e 8 in materia di confessioni religiose, concordato e culti cosiddetti acattolici. Dice l'articolo 7, norma enormemente discussa e poi uscita in una versione che non è tecnicamente perfetta. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Una frase molto intricata, il cui senso è questo. La Costituzione del 48 interviene in regime concordatario. Il Cavalier Benito aveva stipulato con il suo collega capo di Stato Vaticano, cioè Papa, un trattato internazionale, perché di un trattato internazionale si tratta. Lo Stato del Vaticano è uno Stato. Un trattato internazionale che si chiama Patti Lateranensi. E appartiene alla figura dei concordati, cioè di un particolare modo di gestire i rapporti tra uno Stato e una confessione religiosa. Questi patti lateranensi del 29 sono richiamati nella Costituzione e la Costituzione ci dice: se tu vuoi modificare i patti lateranensi, lo devi fare con l'accordo dell'altra parte. Il che è pacifico, essendo un trattato, i trattati si modificano con l'accordo. Ma nel diritto internazionale è possibile anche la denuncia unilaterale del trattato. Cioè uno si sfila da un trattato dicendo basta, è un contratto il trattato, no? I contratti non sono interni, eterni. A un certo punto uno dice ti comunico che da quella data non mi considero più obbligato a rispettare il contratto, il trattato. E questa è una denuncia unilaterale. Questa denuncia nel nostro ordinamento è possibile soltanto previa revisione costituzionale. Come dire, i patti lateranensi sono coperti da una norma costituzionale che prevede che gli stessi patti possono essere modificati soltanto in via consensuale. Infatti quando il cavalier Bettino Craxi decise di modificare i patti lateranensi, rinegoziò con la Santa Sede il patti lateranensi stessi, il concordato, dopodiché con questo trattato percorse l'iter dell'articolo 80 era un trattato internazionale, presentato in Parlamento, il Parlamento lo prese in considerazione. Perché questo comporta un rafforzamento della legge? Perché è anche un rafforzamento del procedimento. Il governo, per fare la sua proposta, deve precedentemente avere un accordo con l'altra parte. Il Parlamento, in fase di discussione, perde il potere di emendamento. Non può il Parlamento emendare un trattato, perché il trattato è stipulato tra il governo italiano e il governo dall'altra parte. Tanto è vero che, siccome una clausola del concordato non piaceva ai deputati, i deputati votarono un ordine del giorno con cui impegnarono il governo a rinegoziare quella clausola. Il governo dovette rimandare il suo ambasciatore oltre Tevere, come dicono i giornalisti, a trattare con il Vaticano. Raggiunto l'accordo, sono ritornati e hanno presentato un emendamento al disegno di legge, emendamento concordato con l'altra parte, e il Parlamento ha approvato la legge. Allora vedete, abbiamo innanzitutto un principio concordatario per cui non è possibile cambiare gli accordi con il Vaticano unilateralmente. In secondo luogo, questo obbligo di trattativa finisce con essere un condizionamento anche del procedimento legislativo. Non è un procedimento legislativo normale. È il normale procedimento legislativo dell'articolo 80 rafforzato da questo obbligo concordatario. Qualcosa di simile, ma non sicuramente di identico, è previsto dall'articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, principio di libertà confessionale. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Autonomia delle confessioni a disciplinarsi. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Vedete, qui non c'è un principio concordatario, ma c'è il principio dell'intesa. E questa intesa viene concordata dal governo con i rappresentanti di questi culti. Che cosa riguarda le intese? Beh, le intese possono riguardare le cose che interessano alla comunità religiosa. Per esempio, l'assistenza ai malati, l'assistenza nelle caserme, i riti di sepoltura, i riti matrimoniali. L'otto per mille. Prima cosa, cioè l'ottenimento di un pezzo di IRPEF dei cittadini italiani, cioè un modo di finanziamento di questi culti. Per cui di solito sono le stesse comunità religiose ad avere un interesse all'intesa, e le intese sono state fatte da tutte le principali comunità religiose, ce ne elenco sul vostro manuale che ho aggiornato quest'estate, e con qualche problema sulla definizione di comunità religiosa, perché quello è un problemino mica male. Come fa uno Stato laico decidere che cos'è comunità religiosa e che cosa invece circolo sportivo? La fede nel Napoli, in uno Stato laico, chi è che può dire che non sia una fede religiosa? So che è paradossale, no? È paradossale. Ma nello Stato laico non c'è un'autorità che può stabilire ciò che è coscienza, ciò che è religione, ciò che è culto. Tanto è vero che quello che ha messo in croce un po' il meccanismo è la richiesta di intesa da parte dell'Associazione degli Atei. L'Associazione degli Atei ha detto: beh, noi siamo una comunità religiosa. Come si fa a negarglielo? Cioè, che cosa bisogna fare per essere considerati religiosi? Il vero problema sono Scientology, i Dianetici. Spero che tra di voi non ci sia nessuno infinocchiato da loro. I Dianetici sono una società delinquere fondata da un delinquente, condannata in quasi tutta Europa e anche qualche pezzo d'Italia, che tra l'altro non ha le caratteristiche che per noi sono tradizionali e comunità religiose, cioè crede nella trascendenza, crede nell'uomo e soprattutto nel suo danaro. Loro hanno chiesto un'intesa, dicendo: noi siamo, viviamo come una comunità religiosa e siamo cercati dagli aderenti come comunità religiosa. Chi è l'autorità in uno Stato che ci può dire: voi non siete una comunità religiosa, non siete una confessione? Forse il giudice penale? Nel loro caso forse il giudice penale. Però vedete che ci sono questi problemi. Altro grossissimo problema sono i musulmani. I musulmani sono il vero problema, perché i musulmani non hanno un'organizzazione. Per la loro stessa tradizione religiosa, i musulmani sono a livello di comunità spontanea e non hanno un'organizzazione che prenda dentro tutti i musulmani italiani o neanche particolari frammenti di musulmani italiani. E qui lo Stato italiano a cercare di spingere i musulmani a organizzarsi per avere una rappresentanza unitaria con cui contrattare le regole. E in parte ci è riuscito, in parte no, e questa è ancora una questione che resta sospesa a mezz'aria. Comunque, una cosa interessante per quanto riguarda le fonti, che anche qui abbiamo un meccanismo che si riflette sul procedimento, perché lo Stato non può fare una legge che riguarda disciplini una comunità religiosa. Lo Stato non può normare ciò che i musulmani possono fare in quanto religione, in quanto appartenenza, in quanto culto in Italia e che cosa no. Non lo può fare lo Stato unilateralmente, lo può fare soltanto attraverso il meccanismo dell'intesa e quindi attraverso un accordo con una frazione della propria comunità, con una formazione sociale all'interno della propria comunità. Una volta stipulato l'intesa, il governo deve seguire lo stesso meccanismo, la presenta in Parlamento e il Parlamento non può modificarla unilateralmente, perché se la modificasse unilateralmente verrebbe meno il principio dell'intesa. Vedete, anche qui c'è un rafforzamento del procedimento. Non vi tedio con altre cose molto noiose, ma altri meccanismi di rafforzamento del procedimento li potete leggere, vado a controllare gli articoli, per li sbaglio sempre, gli articoli 132 e 133, che riguardano una problematica tutto diversa, quella degli enti locali. Come si fa a modificare la circoscrizione di un comune e di una provincia? Come si fa a spostare un comune da una provincia all'altra o da una regione all'altra? Anche qui la Costituzione, per rispettare la volontà delle comunità locali, ha previsto dei meccanismi di rafforzamento del procedimento su base di referendum, pareri, eccetera. In sostanza deve essere la comunità a esprimere la propria intenzione. Articolo 7.8, per quanto riguarda le confessioni religiose, le comunità religiose. Articoli 132 e 133 per quanto riguarda le comunità locali, territorialmente circoscritte, rispondono alla stessa esigenza, che è un'esigenza di rispetto delle minoranze. Noi viviamo in un paese a democrazia rappresentativa, una democrazia rappresentativa si basa sulla maggioranza, è la maggioranza che esprime il governo, è la maggioranza che fa le leggi. Questi meccanismi di rafforzamento del procedimento sono un limite al potere della maggioranza. Quando la maggioranza vuole legiferare in materia di culti religiosi o di organizzazione del governo locale, deve ottenere il consenso di queste minoranze. lo snodo procedurale particolare che rafforza il procedimento di queste leggi è proprio un tentativo di costringere la maggioranza a non usare la regola del Parlamento, la normale regola del procedimento legislativo, voto a maggioranza, ma di acquisire il consenso delle minoranze interessate. E questo è il motivo che spiega perché ci siano questi procedimenti rinforzati.